Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, io sono Massimiliano Gugore. Torna la nostra serie dedicata alla psicologia dei confini chiusi per esplorare i vari aspetti della risposta psicologica ad una misura che gode di grande supporto popolare, quella della chiusura dei confini internazionali in risposta alla pandemia del Covid-19. Questo blocco ha avuto e sta ancora avendo conseguenze psicologiche ed emotive in molti, specie nelle comunità culturali e linguistiche diverse da quella prevalente. C'è anche chi tra gli immigrati, specie quelli relativamente recenti, avverte un certo senso di colpa nell'essere critico verso un paese che comunque ha offerto e offre molto. C'è il timore di essere percepiti come ingrati e poco disponibili al sacrificio. Al rapporto tra l'Australia e i suoi immigrati dedichiamo questo episodio della psicologia dei confini chiusi e torna con noi Stefania Paolini, professoressa associata di psicologia sociale e interculturale alla Università di Newcastle. Buongiorno Stefania.
Buongiorno a tutti.
Iniziamo ascoltando la testimonianza di Anna, che esprime proprio questa sensazione di delusione verso il suo paese adottivo, che amava e che ama ancora, ma che sta prendendo decisioni per lei incomprensibili.
Sono triste, un po' arrabbiata, perché mi sento come se fossi rinchiusa qua in Australia. Non voglio essere ingrata assolutamente, cioè io son contentissima di vivere qua in Australia, però mi sento come se la mia libertà mi fosse stata tolta.
Questa era la voce di Anna. Allora, Stefania, qual è il rapporto degli australiani, della comunità linguistica e culturale prevalente, con chi arriva da altre parti del mondo? Qual è il grado di accettazione e anche la capacità di ascoltare, magari anche accogliere, critiche costruttive che vengono da questi membri della comunità australiana?
Massimiliano, è super interessante che i ricercatori che hanno investigato in modo più sistematico il concetto di critica intergruppo, che indica la critica che viene da persone percepite come all'esterno del sistema, è infatti realizzata da ricercatori australiani come persone come Matthew Hornsby dell'Università del Queensland. Come ricercatrice italiana mi sono chiesta se il loro interesse per questo argomento riflettesse il fatto che soprattutto gli australiani probabilmente fanno fatica ad accettare in modo benevolo le critiche del sistema che vengono da persone straniere o che vengono al di fuori dal sistema. Per esempio, c'è una serie di esperimenti realizzati quindi sul suolo australiano in cui soggetti australiani leggono e ricevono informazioni riguardo australiani che criticano l'Australia e altri individui di altri background culturali che criticano ugualmente l'Australia. E questi esperimenti dimostrano che le critiche che vengono dall'australiano sono accettati con maggiore flessibilità e benevolenza rispetto alla critica che viene da persone straniere di altro background. È importante rendersi conto che parliamo di esperimenti realizzati con controllo. Quindi
ripetono esattamente la stessa critica ed è soltanto cambia la provenienza.
Cambia solamente la provenienza. Ti rode di più ricevere la critica da qualcuno che viene da un mondo o da un contesto diverso. Dati aggiuntivi su questo tipo di fenomeno ci dicono anche che questo tipo di effetto non è legato a percezione che lo straniero ha meno esperienza del contesto australiano, perché hanno fatto degli esperimenti manipolando questa variabile e fondamentalmente l'effetto, questa sensitività intergruppo, rimane invariato. Quindi non è niente a che vedere con la presunzione che lo straniero sappia meno dell'Australia. Quello che i dati ci dicono è che il responsabile di questo effetto sono percezioni di non appartenenza di gruppo. Quindi quello che succede nella testa delle persone che ricevono la critica è il percepire la fonte come fondamentalmente non legittima, perché potenzialmente non ugualmente investita o interessata al bene dell'Australia, perché viene da una persona che non fa parte del sistema.
E tra queste comunità linguistiche diverse, diciamo, la percezione che questa differenza esiste e c'è?
Assolutamente, quindi se pensiamo a questo fenomeno dalla prospettiva di Anna o di persone che appartengono a minoranze culturali e linguistiche come l'italo-australiana, è semplicemente il vedere questo effetto sulla propria pelle e capire che la propria critica non verrà accettata con tanta benevolenza da quelli che la ricevono. Anna, senza probabilmente essere capace di articolare questa idea dell'effetto interrupo, ha una consapevolezza almeno implicita che esiste, che la critica dello straniero non è accettata ugualmente bene.
Stefania, però il dato di fatto è che molti tra gli italo-australiani, comunque le varie comunità linguistiche e culturali che compongono l'Australia, beh, ci sono molte persone tra queste che hanno trasferito una parte importante del loro sé, però si trovano in questa situazione in cui si sentono in difficoltà nel criticare quello che per anni è stato considerato e magari è ancora considerato un paese ricco di opportunità. Ecco, per chi avverte questa delusione e questa frustrazione nell'esprimerla, che consigli abbiamo? Come si può convivere?
Come nella maggior parte delle situazioni, la consapevolezza di cosa sta dietro queste dinamiche può già aiutarci, può darci degli strumenti per prima di tutto capire, ma poi anche potenzialmente reagire in modo più adattivo. Il vissuto dell'immigrato è un vissuto complesso, è un vissuto ambivalente, perché nella maggior parte delle situazioni l'immigrato ha dato tanto e sta dando tanto, ma anche riceve tanto e ha ricevuto tanto. Quindi c'è questo senso di reciprocità che limita la nostra libertà di criticare apertamente. Ma secondo me c'è anche una componente aggiuntiva che rende questo bilancio particolarmente delicato. Secondo me l'immigrato si rende conto che il prezzo da pagare per l'accoglienza, il vero prezzo da pagare per l'accoglienza, è quello di assimilarsi o almeno segnalare nel modo più chiaro possibile l'essere assimilati alla cultura locale, quindi adattarsi e accettare le regole locali e il modo di vedere il mondo locale. Quindi l'immigrato si rende conto che deve sforzarsi di dimostrare che accetta le regole locali e un modo per segnalare il proprio standing nel sistema è anche di dimostrare di accettare il fatto che non ha le stesse opportunità di critica del locale. C'è questo detto del go the way you come from. Questa è la preoccupazione, secondo me, cronica che tutti gli immigrati hanno, quelli che sono arrivati da poco, ma anche quelli che sono qui da tanto tempo. C'è sempre la preoccupazione nel decidere se comunicare o no la critica, di ricevere in cambio una fase di questo genere, cioè se non ti piace vai da dove viene. Questi timori, queste titubanze o anche l'esperienza diretta di sentirsi dire una cosa del genere fa molto male, fondamentalmente perché ci ricorda che siamo degli stranieri e non siamo ancora e forse non lo saremo mai completamente accettati come australiani.
Vi ricordiamo che siamo in collegamento con Stefania Paolini, professoressa associata di psicologia sociale e interculturale alla Università di Newcastle. E adesso Stefania, insieme a te ascoltiamo la voce di Licia. Per lei, che è residente permanente, i confini in realtà non sono chiusi, può lasciare l'Australia senza richiedere il permesso a nessuno, ma con tutta probabilità tornare sarebbe estremamente difficile fino a che rimangono in vigore le restrizioni attuali, e questo vorrebbe dire rinunciare a quello che si è costruito in diversi anni.
Credo che il prossimo anno comunque rischieremo e proveremo a tornare lo stesso, con tutte le conseguenze che questo significherà. Spero da qui a inizio 2022, quindi fra 9-10 mesi, di avere una situazione migliore con il mio visto. Dico che vorremmo arrivare all'obiettivo del permanent, perché comunque sarebbe una bella possibilità per noi, per dei futuri figli. Negli ultimi 5 anni, sì, non posso dire di aver vissuto male in Australia, però comunque abbiamo fatto anche tanti sacrifici, come tutti.
questa la voce di Licia. C'è chi arriva alla rottura del rapporto con l'Australia, chi sceglie di andarsene per questo specifico aspetto, la chiusura dei confini. Abbiamo raccolto anche qui a SBS nel programma In Italiano diverse testimonianze in questo senso. Cosa possiamo dire, Stefania, chi si trova di fronte a questo dilemma?
Per queste persone può essere utile sapere che la ricerca sui processi di acculturazione ci dice che ci sono delle traiettorie evolutive specifiche e tipiche dell'immigrato. Se lo sappiamo, le sappiamo riconoscere e forse possiamo anche prendere delle decisioni più adattive e prendere delle decisioni intorno al riconoscere in quale fase siamo. La ricerca ci dice che nei primi anni dopo essersi trasferiti in un nuovo contesto culturale e sociale, viviamo con una sottile aspettativa di poterci assimilare completamente alla società ospitante. Pensiamo possa realizzarsi questo sogno, diventare uno dei tanti del contesto in cui siamo arrivati. Questa fase si viene normalmente chiamata quella della luna di miele, perché esattamente come nella vita matrimoniale è caratterizzata da uno stato affettivo di ottimismo e di aspettativa che tutto andrà bene come lo desideriamo e come lo vogliamo.
Siamo innamorati.
Esatto, siamo innamorati, e questo un po' ci mette le fette di prosciutto agli occhi e ci fa vedere tutto come se fosse molto bello e molto roseo. Entrare in questa fase della luna di miele è, secondo me, particolarmente facile per gli italiani in questa fase storica, perché probabilmente anche rispetto agli italiani che sono arrivati qui nel secondo dopoguerra, gli italiani nel periodo contemporaneo sono accettati generalmente veramente bene. Gli australiani amano l'Italia e amano gli italiani, però questa accettazione e benevolenza anche superficiale non è necessariamente sufficiente a renderci e anche a farci sentire true blues. Ci sono delle ricerche di nuovo sul suolo australiano molto interessanti su questo tipo di dinamica, che ha investigato se il segnalare quella che è chiamata iper-australianità, quindi il segnalare con quello che diciamo e con quello che facciamo che aderiamo completamente alla cultura australiana e ai valori australiani, se questo possa essere sufficiente ad essere trattati come true blues. E questa ricerca ci dice che purtroppo quando il nostro background non è tipico delle culture anglosassone, quindi inglesi, Irish o nuovozelandesi, purtroppo anche il segnalare l'iper-australianità non basta a essere giudicati da soggetti australiani come true blues. E noi da italiani o da immigranti, quando passa del tempo, cominciamo a essere sensibili a questi segni di sottile rifiuto o esclusione, che in qualche modo marcano il fatto che non siamo nati qui, che veniamo da fuori. When the penny drops, quando la consapevolezza di questa impossibilità probabilmente di diventare veramente australiani entra nel nostro cervello, nel nostro cuore, nel nostro corpo, entriamo a questa seconda fase che è chiamata la crisi del settimo anno, perché normalmente si presenta intorno al quinto, settimo anno dopo essersi trasferiti. E questa crisi, come la crisi nelle relazioni romantiche, è caratterizzata da un senso di depressione, da delusione, da senso di esclusione. Non è un bel periodo, diciamo, per l'emigrante. E secondo me i vissuti che Licia comunica, che ovviamente sono esacerbati ancora di più dalla chiusura dei confini, riflette questa fase critica di persone che sono già da anni nel suolo australiano, che hanno vissuto bene, che apprezzano la vita in Australia, ma cominciano a rendersi conto che probabilmente non arriveranno mai a uno stadio in cui diventeranno completamente australiani, anche se magari avranno un pezzo di carta che gli dice che sono residenti permanenti o cittadini australiani.
Stefania, vogliamo concludere però con il dato di fatto che ci sono tantissimi residenti permanenti o anche non permanenti, ma insomma sono qui in Australia da molti molti anni. Pensiamo anche a tanti italo-australiani che hanno vissuto qui 40, 50, 60 anni, quindi è possibile continuare la vita anche in Australia da migrante. Ecco, come possiamo ristabilire dei rapporti positivi e produttivi con la società prevalente in Australia? È possibile?
Assolutamente, certo. Come dici tu, se tutti i matrimoni finissero con la crisi del settimo anno, non ci sarebbero immigrati che sono rimasti qui per tanto tempo. E io sono una che ha superato la crisi del settimo anno da parecchio tempo. Come dicevo prima, il sapere che ci sono queste fasi evolutive tipiche e caratteristiche che sono condivise da tanti immigrati può servire a capire in che fase psicologica siamo, e ovviamente il Covid e la chiusura dei confini può aver accelerato certe dinamiche, quindi la tempistica può essere leggermente diversa, però può essere utile riconoscere in quale fase siamo in questo processo, ed è bene sapere che c'è una fase dopo la crisi del settimo anno. Io la chiamerei questa fase, non c'è una etichetta formale, ma le connotazioni sono quelle di una fase multiculturale a livello personale, quindi come noi a livello sociale possiamo avere un senso che l'Australia si pone da qualche parte tra il desiderare l'assimilazione, quindi che le persone abbandonino il loro retaggio culturale e abbraccino quello anglofonico, anglosassone, e l'altro lato che vediamo, osserviamo anche in Australia, è quello del multiculturalismo. SBS è un esempio molto lampante di questo valore legato al mantenimento delle proprie retaggi culturali nella coesistenza pacifica con altri gruppi culturali. Allora, questa dinamica del multiculturalismo ha anche una dimensione personale a livello individuale. In questa fase che segue la crisi del settimo anno è come se ritornassimo ad abbracciare il nostro retaggio culturale di origine e di metterlo in una coesistenza con quello locale. Ovviamente un po' di questo l'abbiamo già fatto dall'inizio, però in questa fase post-crisi lo facciamo in un modo più maturo, più consapevole, meno romantico. In qualche modo arriviamo ad avere una consapevolezza delle cose positive, delle cose negative legate sia al nostro retaggio culturale originale, sia della cultura che ci ospita, e abbiamo una visione più realistica del complesso. Questo diventa gli ingredienti di base per trovare una integrazione di queste due identità che è nuova, che è creativa, che è diversa rispetto a quella delle fasi iniziali dell'emigrazione. E come una persona che ha superato questa crisi, voglio cercare di esprimere speranza e ottimismo rispetto alle caratteristiche di questa fase. Non è una fase di rassegnazione, è una fase di riabbracciare queste due componenti in un modo nuovo e quasi elevato. E in questa nuova dimensione ci sono delle anche opportunità che io consiglierei anche agli australiani di approfittare. Io la uso ogni tanto, la carta dello straniero, senza abusarne, però mi permetto delle eccentricità o delle stranezze che probabilmente non mi sarei permessa nelle fasi iniziali della mia emigrazione, perché sono arrivata ad accettare con benevolenza e anche con un sorriso il fatto che fondamentalmente non sarò mai un'australiana pura. Ci sono dimensioni da scoprire e da rivalorizzare in questo essere un po' strani, e quindi io consiglio o suggerisco a Licia, ad Anna e anche alle persone che sono in altri punti di questo percorso di provare a giocare quella carta ogni tanto.
Divertirsi un po' con l'essere diversi e essere consapevoli dell'essere diversi, quindi.
Assolutamente, e sperando che nel far pratica diventiamo anche più accettanti, ma in senso profondo, che l'essere diversi fondamentalmente essere umani, perché nessuno di noi è uno stampino di nessun altro, quindi entrare in profonda comunione e accettazione con quello che siamo, con, nella nostra complessità, nel nostro percorso unico di vita che ci rende veramente unici. Quindi buon viaggio.
Davvero grazie a Stefania Paolini, che rincontreremo ancora una volta la settimana prossima. Nel frattempo, come al solito, vi ricordiamo che potete scriverci se volete magari chiederci qualcosa o anche raccontarci la vostra storia, specie se vi trovate in una situazione in cui il vostro benessere mentale ha subito un effetto a causa della chiusura dei confini. Vi ricordo l'email, che è italian@sbs.com.au, o ci potete raggiungere anche tramite la nostra pagina Facebook. Conte Stefania, alla prossima settimana allora.
Benissimo, buona giornata a tutti e state bene.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.